Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
I casi nel Victoria continuano a scendere e proprio in questo momento, Paul, sono arrivati quelli relativi alle ultime 24 ore che, insomma, fanno ben sperare.
Sì, sono arrivati appena da qualche minuto, 11 nuovi casi ieri e 2 decessi, e si tratta quindi dell'undicesimo giorno consecutivo in cui il numero di infezioni è sotto i 50, e per trovare un numero inferiore di casi bisogna risalire al 16 giugno, quando se ne registrarono 12. Quindi la media adesso su base quindicinale scende così a 34,4, che è ampiamente nella banda prevista dal governo per l'introduzione della fase 2. La fase 2 entrerà in vigore quando la media si attesta tra i 30 e i 50 casi e dovrebbe iniziare lunedì 28 settembre. Però questi buoni numeri sono stati certamente accolti positivamente dal Premier Daniel Andrews, che ha anche accennato che domenica 27 potrebbero esserci altri importanti annunci. Quindi sicuramente l'inizio della fase 2, quando saranno concessi anche raduni pubblici di fino a 5 persone, riapertura graduale delle scuole, alcune professioni potranno tornare al lavoro e gli asili torneranno a funzionare normalmente. Però Andrews ha anche lasciato intendere che potrebbero esserci altre novità da qui a domenica prossima. Ricordiamo che la fase 3 dovrebbe scattare dal 26 ottobre, o da quando la media scenderà sotto 5 casi al giorno. Quindi scendere sotto 5 non è sicuramente facile. Però negli ultimi giorni il governo del Victoria ha fatto capire a più riprese che la tabella di marcia e le restrizioni saranno cambiate e adattate a seconda delle circostanze. Quindi c'è sicuramente flessibilità da parte del governo, cosa che probabilmente non era emersa quando Andrews aveva presentato per la prima volta la roadmap, e c'erano state sicuramente molte voci contrarie sulla severità dei numeri che erano stati proposti. Quindi aspettiamoci delle novità per domenica, forse ci sarà l'abolizione del tanto contestato coprifuoco. Il coprifuoco è uno di quegli elementi che adesso è anche oggetto di una causa alla Corte Suprema e dovrebbe essere eliminato comunque con la fase 3. Questa fase 3, come abbiamo detto, sotto i 5 casi alla quindicina, e in quel caso si potranno anche fare raduni fino a 10 persone, riapertura graduale dei ristoranti, bisognerà vedere adesso cosa il Premier deciderà di fare nei prossimi giorni.
Senti, saliamo da un punto di vista geografico nel New South Wales. Che cosa accade da queste parti?
Beh, non abbiamo ancora i dati di oggi del New South Wales. Ieri ci sono stati due casi, uno dei quali comunque un viaggiatore di ritorno che si trovava già in quarantena in albergo. Preoccupa però il caso di un tassista che è risultato positivo al virus e ha lavorato per più di una settimana mentre era ancora contagioso. E le autorità hanno lanciato un appello a chi ha usato taxi in diverse zone di Sydney, quindi ad esempio Moorebank, Bankstown, Chipping Norton, di farsi testare per la presenza del virus. Seguendo l'esempio del Victoria, però, l'annuncio interessante di ieri è che la Premier Gladys Berejiklian ha confermato che ci sarà un pagamento una tantum di $1,500 per chi non può lavorare perché è costretto ad isolarsi. Si tratta di una novità importante questa, che aiuterà sicuramente tutte quelle professioni che non possono lavorare da casa.
Allora, a questo punto cambiamo argomento, restiamo naturalmente in Australia, ma parliamo di questioni federali. Ad esempio, il primo ministro Scott Morrison ha tenuto un discorso definito appunto molto importante per il futuro dell'approvvigionamento energetico in Australia. Di che si tratta?
Sì, il governo durante la settimana ha annunciato l'intenzione di mettere il gas naturale al centro delle iniziative governative, però ieri il primo ministro ha fatto parzialmente retromarcia, specificando che non necessariamente le nuove centrali che saranno costruite in Australia dovranno essere alimentate a gas, e soprattutto ieri Morrison ha anche rifiutato di stabilire un traguardo per raggiungere emissioni zero entro il 2050. Morrison ha detto che il governo sicuramente intende abbassare le emissioni, però azzerarle è un obiettivo che si potrà raggiungere solo nella seconda metà del secolo. Il che si tratta ovviamente di un obiettivo ben diverso dal 2050, visto che la seconda metà del secolo può essere anche il 2095. Quindi diciamo che continua a esserci confusione sul tema dell'energia, sia se davvero il governo vuole puntare sul gas o no, sia su quali siano gli obiettivi sulle emissioni. E questa confusione, insomma, come si sa, si trascina ormai da più di 10 anni in Australia, e da tempo ormai blocca gli investimenti nel settore energetico. Bisogna dire che le reazioni agli interventi di Morrison sono state in larga parte negative, sia perché queste appunto dichiarazioni contrastanti non offrono certezze agli investitori, e sia sull'idea di puntare sul gas naturale. Infatti sia esperti e sia lo stesso settore privato sono dell'avviso che il governo stia volutamente dimenticando il ruolo sempre più importante delle energie rinnovabili, e il fatto che soprattutto che il ricorso a tecnologie come quelle delle batterie permettano ormai alle rinnovabili di essere non solo economiche ma anche affidabili. I liberali invece ritengono che solo il gas naturale possa garantire l'affidabilità della rete energetica, e il governo si è detto pronto a investire direttamente nella costruzione di centrali se il settore privato non si farà avanti. Quindi dopo questa confusione degli ultimi giorni vediamo se domani sarà fatta un po' di chiarezza, perché quando il ministro dell'energia Angus Taylor interverrà al National Press Club proprio sul tema delle tecnologie a basse emissioni. Le ultime indiscrezioni indicano che Taylor punterà l'attenzione in particolare sull'idrogeno, che è un settore che potrebbe essere particolarmente ricco per l'Australia, e anche tornerà sul tema dell'immagazzinamento delle emissioni. Questa è una tecnologia che viene riproposta continuamente da anni, ma che non ha mai davvero preso piede. Parliamo anche di reazioni politiche. Il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, ha attaccato il piano del governo e ha accusato Morrison di aver adottato un approccio ideologico al tema delle emissioni. Però c'è da dire che non mancano per Albanese le difficoltà all'interno del suo stesso partito. Infatti il deputato Joel Fitzgibbon ha dichiarato che i laburisti non hanno bisogno, ad esempio, di stabilire nessun traguardo sul taglio delle emissioni per il 2030. Fitzgibbon continua insomma a creare problemi all'interno dei laburisti, e ricordiamo che rappresenta il seggio di Hunter in New South Wales, che è una zona tradizionalmente ricca di miniere di carbone, e alle passate elezioni Fitzgibbon ha rischiato di perdere il seggio, e da allora si comporta un po' come un indipendente all'interno del partito laburista.
Abbiamo parlato di indiscrezioni, ce ne sono naturalmente anche molte relative al budget, ovvero alla legge finanziaria o di stabilità, o come la si voglia chiamare, che generalmente viene presentata in autunno, ma quest'anno a causa del coronavirus slitta alla primavera e in particolare al prossimo 6 ottobre.
Sì, ci sono continuano le indiscrezioni. Il ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, starebbe mettendo insieme una manovra senza precedenti per far uscire l'Australia dalla prima recessione da 29 anni a questa parte. Il deficit a quanto pare toccherà quota 200 miliardi, che è 4 volte tanto il deficit che il governo Rudd fece registrare nel 2008, quando il mondo era alle prese con la crisi finanziaria globale. Quindi nel tentativo di stimolare l'economia, il governo sarebbe intenzionato ad anticipare il taglio alle tasse che era previsto originariamente per la metà del 2022. E proprio su questo piano, in queste ore, sono intervenuti 40 esperti, tra cui l'ex governatore della Reserve Bank Bernie Fraser e l'ex segretario del Dipartimento del Tesoro Michael Keating. I due hanno chiesto al governo di concentrare gli sforzi piuttosto sulle spese sociali, perché questi tagli alle tasse che il governo invece sarebbe intenzionato ad anticipare andranno a favorire soprattutto i redditi più elevati, quelli da $90,000 l'anno in su, e avranno così effetti limitati sull'economia. Tra le altre iniziative, comunque, a parte il taglio alle tasse, si prevede anche una proroga per il piano di incentivi all'edilizia, così come sono previsti aiuti per gli asili nido e per le rette pagate dalle famiglie, e poi investimenti sulle infrastrutture. Per un pacchetto si prevede di circa 10 miliardi. Dovrebbero esserci anche novità sul sussidio di disoccupazione JobSeeker, che sarà probabilmente aumentato in modo permanente, e il governo così accoglierà richieste che ormai si trascinano da circa 10 anni sulla necessità di aumentare la disoccupazione. Ricordiamo che il sussidio era stato aumentato ai primi di marzo, a quando è cominciata la pandemia, però si trattava di un aumento temporaneo. Adesso il governo dovrebbe decidere un aumento permanente, però non ai livelli da pandemia.
E naturalmente ne parleremo quando e se ciò accadrà. Intanto grazie Paul Scutti, appuntamento alla prossima occasione.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.